Dopo aver brevemente esaminato la teoria utilitarista nei suoi aspetti generali, sia nella versione classica di Bentham, sia nel neo-utilitarismo di Singer, per completare un po' questa breve presentazione nell'ambito delle teorie morali che vogliamo esaminare, abbiamo prescelto appunto l'utilitarismo e le teorie deontologiche. Ecco, non è irrilevante mostrare appunto che queste sono nient'altro che teorie, sia pure, a mio modesto avviso, le teorie più importanti, quelle che sono maggioritarie nel panorama culturale dell'etica contemporanea. E questo è molto importante, cioè sono teorie, quindi proprio per essere tali, cioè teorie, hanno bisogno naturalmente che siano valutate e che siano perciò criticate, se del caso, a conferma che, insomma, no, essendo teorie, sono soggetti anche a osservazioni, a rilievi ed a critiche. E quindi questa è un'operazione che potete fare anche voi, dopo aver un po' studiato, riflettuto su queste teorie, e esprimere anche la vostra opinione, il vostro punto di vista, il che lo farete, come vi proporrò, inviandovi, come faccio di solito, qualche PDF, e pregandovi di fare il riassunto e anche, magari, come dirò, di fare anche qualche commento personale vostro. Bene, dicevo, a riprova di quello che sto dicendo, ecco, oggi vediamo, per completare molto rapidamente questo quadro, ecco, alcune critiche che sono state rivolte all'utilitarismo e al neoutilitarismo. E noi ci concentriamo sul neoutilitarismo perché è quello contemporaneo e soprattutto quello di Peter Singer, che abbiamo prescelto nell'ambito di quelle quattro versioni del neoutilitarismo contemporaneo di cui abbiamo detto. E tra i pensatori che hanno espresso dei rilievi, ce ne sono molti, ovviamente, noi ne scegliamo uno, e naturalmente le scelte sono soggettive, scelgo quelli che a me paiono più interessanti anche ai fini di questo corso e anche per il valore delle critiche, ecco, e dei rilievi. Scegliamo la posizione di Tom Regan, che ha svolto rilievi e ha formulato delle obiezioni alla teoria neoutilitarista delle preferenze di Singer. Questa conferma ancora una volta che sono teorie, che quindi sono soggette a valutazioni, a rilievi, a obiezioni, eccetera. E questo di Tom Regan, a mio avviso, è uno rappresenta una posizione molto interessante, non solo in se stessa per alcuni rilievi che svolge, noi ne presentiamo solo alcuni, non vogliamo adesso esporre tutti i rilievi che egli fa, e ne presentiamo alcuni che egli riferisce alla questione animale, Regan, perché Regan è un convinto animalista, come lo è Peter Singer. Ma queste obiezioni, sono anche estensibili in realtà un po' a tutto l'apparato, che è poi quello che ci importa, a tutto l'apparato concettuale, alla struttura organica della posizione di Singer, del neoutilitarismo delle preferenze. E poi abbiamo scelto questi rilievi che riguardano, che Regan riferisce alla questione animale, perché, come vedremo, avremo modo di trattare il problema dell'animalismo, come lo vede, vero, il neoutilitarismo, anche in Singer, che anche lui è un convinto animalista. E quindi perciò questi rilievi di Regan sono interessanti, sia perché, a mio avviso, sono quelli che ritengo i più importanti ai fini di questo corso, sia perché sono rilievi formulati sulla questione animale, ma sono a mio avviso estensibili alla struttura stessa dell'argomentazione neoutilitarista, e quindi raggiungiamo in questo modo due scopi nell'ambito di questa, dei discorsi che veniamo facendo. Bene, fatto questa lunga premessa, e me ne scuso, e tuttavia è importante farla per chiarire e sempre, no, e delimitare i discorsi che andiamo facendo, Reagan questo Tom Reagan, no, è un personaggio importante, è un convinto animalista, ha scritto numerosi libri su questo argomento, è un autore contemporaneo, è nato nel 1938 ed è morto nel 2017, dunque dico un po' queste date perché insomma è importante nella biografia di una persona, appunto almeno questi dati fondamentali della nascita e della morte, quindi è autore del secolo scorso, quindi è morto nel 2017, circa 3 anni fa. Dunque egli è, adesso non vogliamo esporre tutto il pensiero di Tom Reagan, sarebbe oggetto ovviamente di un altro corso, egli è un convinto animalista e soprattutto la sua tesi è che difendere i diritti degli animali, questo è il suo, come dire, cavallo di battaglia, bisogna che li difendiamo, non come gli dice, lo fa Singer, che da parte sua Singer è un altro strenuo difensore dei diritti degli animali, ma bisogna farlo non dal punto di vista della teoria degli interessi, come fa Singer, perché Singer si basa su questa teoria, soprattutto della teoria dell'eguale considerazione degli interessi, che è appunto il suo contributo originale a questo neoutilitarismo delle preferenze. Quindi Reagan dice si possono difendere i diritti degli animali, e che entrambi, vero, intendono perseguire, sia lui che Singer, ma non come fa Singer sulla base degli interessi e della teoria dell'eguale considerazione degli interessi, bensì difendendo e fondando il valore intrinseco di queste persone, perché anche Reagan dà per scontato che gli animali, almeno i mammiferi superiori, sono persone. E quindi con quelle caratteristiche di persone di cui abbiamo detto, senzienti, eccetera, eccetera, fino all'autocoscienza. E quindi dobbiamo però puntare più che per difendere i loro diritti alla questione dell'eguale considerazione degli interessi, come fa Singer, al valore intrinseco delle persone. E in questo caso sia delle persone, dei viventi umani, ovviamente, ma anche appunto delle persone animali, essendo anche lui fa autore dell'attribuzione delle caratteristiche della persona anche agli animali, soprattutto ai mammiferi. Quindi puntare sul valore intrinseco di una persona, più che sugli interessi. Ecco, e naturalmente questa posizione anche di Reagan non è esente da problemi e da questioni, perché qui si tratta allora di porre una questione ontologica, e quindi perché quando ha di valore intrinseco e quindi dire che gli esseri umani con valore intrinseco hanno diritti è naturalmente si pone un problema ontologico, ma adesso anche qui non è il caso di esporre questa teoria, ma solo di affermare con Reagan che è sul valore intrinseco che bisogna fondare dei soggetti portatori di questo valore intrinseco, quindi anche gli animali lo sono per lui, essendo persone, è più che sulla teoria degli interessi che bisogna puntare, come fa Singer. Ecco, questo era quanto bisognava dire in premessa per inquadrare questo autore. E quali sono appunto poi in buona sostanza queste critiche, alcune di esse di cui vogliamo brevemente parlare. Qui ce ne fondiamo, ne vogliamo analizzare due, no? Che sono poi più o meno entrambe correlate, sono connesse tra di loro. Anzitutto Reagan critica l'utilitarismo edonistico, sia in se stesso che riguardo alla questione animale, che nella sua applicazione alla questione animale, che è ciò che gli sta più a cuore a Reagan. E quindi dell'utilitarismo abbiamo già detto, no? Dell'utilitarismo classico che del neoutilitarismo contemporaneo, ma soprattutto è dell'edonismo. Edonismo viene dalla parola greca e anche in italiano si dice del piacere, no? quindi ricerca del piacere per il piacere, e questo è l'edonismo, no? Quindi ricerca del piacere per il piacere, come fine in se stesso. Come sapete, non è questa la teoria utilitarista di Bentham, che sì che è finalizzata al piacere, ma attraverso il calcolo delle conseguenze del maggior piacere e del maggior utile per il maggior numero, come abbiamo detto, no? Comunque c'è anche una versione dell'utilitarismo edonistico che appunto qui Reagan critica e che insomma ha connessioni con l'utilitarismo in quanto tale. E su quale punto, insomma, egli Reagan insiste? Sul fatto che questo utilitarismo edonistico sembra, a suo avviso, come dire, renda troppo facili, faciliti troppo, permetta eccessivamente, fino a giustificare le uccisioni. E questo è il problema, soprattutto l'uccisione degli animali, si capisce. E quindi è chiaro che allora se il criterio è il piacere, allora questo può, è l'inverso, è fuggire il dolore, è chiaro che insomma si può arrivare al punto da giustificare. E le uccisioni, soprattutto degli animali. E quindi in che senso le giustifica troppo facilmente l'utilitarismo edonistico? Perché in definitiva che cosa viene a sostenere questo utilitarismo edonistico, secondo Reagan? Viene a sostenere che esso presuppone che agenti e pazienti morali, abbiamo detto gli agenti morali sono quelli che, soggetti che fanno l'azione, i pazienti morali sono quelli che sono più che altro quelli che non la fanno ma la subiscono e in ogni caso però sono sempre pazienti morali, no? Gli agenti morali sono quelli che fanno l'azione di uccidere, i pazienti morali sono quelli che subiscono, cioè che sono uccisi, eh? A te uccidere attivamente, a te essere uccisi e subirlo, e quindi essere soggetti passivi. Bene, dicevo che quella teoria dell'utilitarismo edonistico presuppone che questi agenti e pazienti morali siano, come dice Singer, osserva Reagan, sono dei semplici ricettacoli. Rispetto a ciò che ha piacevole e di ciò che invece è nocivo, no? Siano agenti, siano ricettacoli del piacere e del dolore. E questo è il punto: sono ricettacoli. Non sono soggetti che in sé, in se stessi, ecco la sua teoria, no? Di Reagan. Che intrinsecamente, no? Hanno questo, no? Hanno questa qualità. Quindi, altro essere ricettacoli, altro avere in se stesso, no? Queste caratteristiche. Essi, perciò, come dire, non avendolo in se stesse queste caratteristiche, non considerandolo come soggetti in se stesso, come dotati di valore intrinseco, per cui esso hanno diritti, per cui, come dire, dice Reagan, se non hanno valore intrinseco, quindi il diritto ad essere ucciso ha una versione molto debole, ecco, quindi, e invece, non avendo valore intrinseco, hanno valore solo in quanto ricettacolo, no? Ecco, e questo cambia la questione, no? Quindi certo noi, anche Singer li vuol difendere in questo senso, ma l'utilitarismo edonistico, non attribuendo valore intrinseco a questi soggetti, ma considerandolo solo come ricettacoli del piacere e del dolore, rende molto debole poi fondare i relativi diritti, il primo dei quali è il diritto alla vita, quindi a non uccidere, no? A non ucciderli neanche gli animali. E qui fa un esempio, no? Che è molto interessante. Rieger propone un esempio, cioè supponiamo che gli agenti e i facenti morali siano simili a delle tazzine in cui noi versiamo in queste tazzine di caffè, cosa importa, insomma, di che cosa sono, in cui versiamo delle bevande, dolce o amare, dolce sta per piacevole, amare sta perché ci provano disgusto, dolore. Ecco, allora, ogni tazzina perciò avrà un certo sapore, no? Il liquido che contiene, allora, ogni tazzina sarà più o meno dolce o amaro. Ovviamente se versiamo liquido dolce e liquido amaro, queste tazzine sarà più o meno, avrà più o meno un certo sapore, che sarà più o meno dolce o amaro. Cosa fa l'utilitarismo? Al posto di tazzine mettiamo, no, gli animali, o in questo caso, no, i viventi, gli animali, le persone, no? Ebbene, cosa fa l'utilitarismo dell'utilitarista? Dice, allora dovremmo allora cercare di produrre non il liquido che ha il miglior sapore per questo per quel particolare individuo, non che abbia il sapore migliore, cioè il più dolce, bensì il miglior saldo, cioè la maggiore eccedenza di liquido dolce rispetto a quello amaro. E quindi poi quindi non ci importa la qualità del liquido, la maggiore, il più dolce rispetto al dolce che potremmo fare, o rispetto anche all'amaro, ma dovremmo cercare di produrre liquido dolce, indipendentemente se sia più dolce o meno dolce, per questo o per quell'individuo. Perché? Perché poi noi che cosa facciamo? Dovremmo considerare la maggiore eccedenza del liquido dolce, e quindi il problema è che nelle tazzine si sia più dolce che amaro, più liquido dolce che liquido amaro, dovremmo poi cercare di spalmare poi quel liquido dolce in eccedenza, se ne mettiamo di più, su quello amaro e distribuirlo a tutti gli individui, e in questo caso a tutte le tazzine, no? Quindi noi dobbiamo analizzare, come dire, il saldo complessivo di dolce e amaro. Se abbiamo più saldo complessivo di dolce, come dobbiamo impegnarci a fare, quindi di piacere, è quello che noi poi dobbiamo, come dire, riversare quell'eccedenza su tutti gli individui, in questo caso su tutte quelle tazzine, ma insomma su tutti quegli individui animali che fanno parte di questo gruppo. E quindi ciò che vale non è allora la qualità, il miglior dolce rispetto all'amaro, ma che ci siano dei liquidi dolci in eccedenza, quindi che ce ne sia molto più dolce in questo tazzino che amaro. E se ce n'è molto di più, noi qual è, a che cosa tendiamo? A ridistribuirlo, quello che eccede, perché se eccede il dolce rispetto all'amaro, per dar piacere di più a tutti, lo ridistribuiamo a tutti. Allora, ecco, e quindi portare l'eccedenza del dolce, il saldo complessivo del dolce. E quindi, come dire, non c'è nessuna ragione se le cose stanno così, perché, come dire, si giunga anche a ritenere necessario a questo scopo anche di, come dire, di eliminare qualche tazzina, e nell'esempio di uccidere qualche individuo animale, perché noi guadagniamo liquido dolce, e quindi lo possiamo ridistribuire questo liquido eccedente a tutti gli altri. Quindi uccidere qualcuno, in questo caso, no? Svuotare una tazzina che equivale a un individuo che possiamo uccidere, questo, come dire, potrebbe rientrare in una di queste ipotesi, anche in una di queste conseguenze, di queste scelte che noi potremmo fare, se lo scopo è appunto di considerare il miglior saldo complessivo di dolce e amaro, e quindi avere sempre più dolce da poter ridistribuire a tutti gli altri, in modo tale che ciò provochi, non è vero, se dolce sta per piaceri, se tazzine sta per individui, è da ridistribuire maggior piaceri a tutti, e se anche sacrifichiamo qualcuno, in questo caso distruggiamo qualche tazzina o sacrifichiamo qualche individuo, insomma, in questo caso qualche individuo animale, ne uccidiamo qualcuno, se questo genera un'eccedenza di piacere da ridistribuire, questo è, insomma, conviene farlo a volte. Ecco perché, secondo Reagan, l'individualismo edonistico arriva allora in qualche modo, in qualche caso, a giustificare appunto questa distruzione di tazzini o queste uccisioni, per stare all'analogia, con il risultato che la tazzina che risentono di questo esito, o gli individui, tanto per tazzini, ottengono un saldo aggregativo di dolce, cioè di piacere e di amaro, migliore di quello che si sarebbe potuto ottenere in altro modo. Quindi questa operazione di distruggere una tazzina e di svuotarne il liquido per distribuirlo ad altri, o di sopprimere un individuo, potrebbe essere plausibile, no? Persino quasi logica, no? Più che opportuna, no? E quindi, come vedete, gli dice questo l'edonismo, l'utilitarismo edonistico non avrebbe come conseguenza, no? Che appunto i diritti degli animali sarebbero salvaguardati, ma fino a un certo punto, perché l'utilitarismo edonistico potrebbe arrivare a queste scelte, no? A queste conclusioni che abbiamo testé accennato. E nelle cose vanno meglio per l'utilitarismo delle preferenze di Singer, no? Che è diverso dalla versione dell'utilitarismo edonistico, è un utilitarismo però delle preferenze. E perché? Reagan sostiene, sebbene gli animali superiori siano autocoscienti e abbiano desideri che riguardano il futuro, e questa è una delle caratteristiche che abbiamo visto, no? Delle persone, è improbabile che abbiano anche un'idea, no, della loro mortalità. E quindi se non hanno un'idea della loro mortalità e delle conseguenze che essa significa, forse potrebbero non avere propriamente il desiderio di continuare a vivere. E quindi, come dire, anche qui ucciderli non sarebbe poi così devastante se le cose stessero così. Ora, questo è ciò a cui entrerebbe incontro la teoria dell'utilitarismo delle preferenze di Singer. E quindi ecco perché Reagan appunto sostiene che la teoria di Singer potrebbe essere meglio difesa, e gli condivide l'obiettivo, no? Di non uccidere gli animali e quindi di non uccidere le persone autocoscienti, e gli animali lo sono. Ecco, potrebbe essere meglio difesa, non con l'argomento di Singer, no? Dell'utilitarismo delle preferenze, ma appunto in un altro modo, modificando un po' il requisito. E qual è la più ovvia modifica di quel che si potrebbe, come dire, suggerire a Singer, sostiene Reagan, è che una condizione è la formula in questo modo, una condizione sufficiente perché l'uccisione di A sia un torto fatto direttamente ad A, e che la continuazione della sua vita sia negli interessi di A, cioè che sia per A un beneficio, una condizione che nel caso degli esseri autocoscienti rende possibile la soddisfazione di quei desideri che è nel loro interesse soddisfare. Ecco, questa è la modifica. E cioè è questa. È una condizione sufficiente perché ha un individuo autocosciente sia qualcosa di negativo per lui, e che la continuazione della sua vita è sia negli interessi di A. E quindi sia una condizione che rende possibile la soddisfazione di quei desideri, e quindi che è nel loro interesse soddisfarlo. E in questo caso, dice Regan, bisogna che voi ci riflettiate, vi manderò qualche testo a tal proposito, in PDF, la posizione di Singer implica allora che uccidere gli esseri autocoscienti, gli animali, è un torto diretto fatto ad essi, anche se a volte si dà il caso che essi non desiderano continuare a vivere. Se anche non lo desiderassero in qualche caso, ciò non toglie che è un torto diretto che facciamo ad essi, perché essi sono soggetti dotati di valore intrinseco e quindi solo su questa base possiamo fondare i diritti. Questo è il punto, no? Importante. Quindi qualora anche vi fossero casi in cui essi non desiderano continuare a vivere, si possono dare, no, questi casi. Ciò nonostante, rimane appunto il fatto che è un torto arrecato ad essi, un torto diretto, è quello di volerli uccidere, nonostante essi magari non desiderano continuare a vivere. Quindi è un po' diversa, Quindi Regan propone di correggerla in siffatto modo. Quindi, insiste molto che è un valore intrinseco, indipendentemente dai loro desideri degli animali, cioè, perché uno può anche desiderare di non continuare a vivere. Ma ciò nonostante, dice, è un diritto. Questi sono soggetti dotati di valore intrinseco e su essi bisogna fondare il diritto alla vita. E non dobbiamo vedere se essi ne hanno più o meno, se essi lo desiderano vivere o morire. Questo non importa. È secondaria questa cosa, che pure può verificarsi. Che cos'è primario? Che essendo soggetti dotati di valore intrinseco, il diritto alla vita per loro è un torto diretto fatto ad essi, quindi è immorale farlo. Indipendentemente dal fatto che, come dico, si può verificare una situazione in cui alcuni desiderano di non voler continuare a vivere. Ecco. Quindi questo, in altri termini, quindi gli individui autocoscienti, e quindi dice, continua Regan, questa così emendata, questa posizione di Singer, o almeno su questo punto così emendata, appunto consegue che il diritto alla vita degli animali viene difeso in modo assoluto, no? Naturalmente abbiamo già detto, questo al prezzo di considerare i soggetti animali come dotato di valore intrinseco e quindi anche perciò è su di esso fondare la teoria del diritto. Ma Regan dice che questa questione così posta, secondo la correzione che gli suggerirebbe a Singer, eviterebbe molti equivoci, fraintendimenti nella posizione, anche molti limiti, no? Ma soprattutto, l'altro punto che qui ci interessa è che eviterebbe anche, e tutto sommato questa è l'opinione di Regan, di poter affermare che tutto sommato tra l'utilitarismo edonistico e quello di Singer, che è un utilitarismo delle preferenze, su questo punto vi sarebbero solo poche differenze, perché il ragionamento sarebbe lo stesso. Nell'un caso si applica richiamandosi all'eccedenza di piacere, e nell'altro caso qui agli interessi. Ma come dire, il meccanismo è lo stesso, no? Alla fine si arriva a giustificare in qualche caso che si può uccidere, no? Stiamo parlando degli animali. Perché né, come abbiamo visto, la teoria dell'utilitarismo né questa delle preferenze, come dire, salvaguarderebbe in modo assoluto la vita, il diritto alla vita degli animali. Perché gli dice che le implicazioni della concezione secondo cui, in base all'utilitarismo delle preferenze, gli individui sono dei ricettacoli sostituibili, sarebbero, come dire, non sarebbero adeguate per elaborare una teoria che vada oltre l'utilitarismo edonistico. Perché? Nell'utilitarismo edonistico che cosa succede? L'uccisione di un essere autocosciente sarebbe giustificata. A quale condizione? Se si verificasse il saldo aggregativo ottimale di piacere e dolore per tutti gli individui che risentono di quell'esito. E quindi in tal caso, allora, come abbiamo detto, è possibile, no? Giustificare l'uccisione. Ma Singer vorrebbe evitare quella conclusione. Ma anche se impostiamo la questione sul piano del neutilitarismo delle preferenze, quindi espungendo dall'utilitarismo l'edonismo, è più o meno, secondo Reagan, i risultati sarebbero più o meno identici a quelli dell'utilitarismo edonistico, perché anche per l'utilitarismo delle preferenze gli individui autocoscienti sono ricettacoli sostituibili, come lo sono per l'utilitarismo edonistico. Qual è la differenza? Sono sempre ricettacoli sostituibili. Mancando, ovviamente, questa è sempre la tesi di Reagan, di fondazione di un valore intrinseco di questi soggetti, e quindi solo a quella base si sono soggetti di diritto alla vita in senso stretto e totale. Qual è la differenza tra allora l'utilitarismo edonistico e l'utilitarismo della preferenza? Osserva Reagan rispetto alla posizione di Singer, è che nel primo, nell'utilitarismo delle preferenze, gli individui sono ricettacoli sostituibili rispetto alle preferenze. Noi preferiamo sostituire uno piuttosto che un altro con quelle tazzine. Lì dicevamo una qualsiasi tazzina, tanto una vale l'altro, quella che è per recuperare eccedenza di piacere, no? Invece qui si dice no, scegliamo quale tazzina preferiamo da sostituire. In base a che cosa? In base alle preferenze. Noi preferiamo quella tazzina piuttosto che quell'altra, quell'individuo. Mentre lì si diceva in base ai piaceri e ai dolori, no? Quale sostituiamo di quelle tazzine lì? Quelle che hanno più piacere come liquido, liquido più piacevole, più dolce, manteniamo, è chiaro, no? Quelle che hanno liquido più amaro, quindi noi in base al piacere dei loro operiamo lì quella ipotetica soppressione, perché vogliamo recuperare liquido dolce più che liquido amaro. Quindi ci rivolgiamo a quelle che hanno maggior contenuto di liquido dolce. Mentre qui abbiamo invece una preferenza, no? di un individuo rispetto a un altro. Quindi, come dire, il criterio che pone Singer è sulla preferenza piuttosto che ai piaceri e ai dolori, e quindi alla quantità di piaceri e dolori, insomma, porta poi alle stesse conclusioni, che noi possiamo sopprimere degli individui il diritto della vita, quindi non è universalmente riconosciuto, in un caso in base alle preferenze, nell'altro caso in base ai piaceri e ai dolori, secondo quel meccanismo che abbiamo detto. Quindi, come dire, né l'edonismo utilitarismo edonistico, né l'utilitarismo delle preferenze, che rappresenta sicuramente, no, agli occhi di Singer, no, un progresso rispetto all'utilitarismo edonistico, ecco, secondo Rega, né l'utilitarismo edonistico né quello delle preferenze risolvono adeguatamente il problema. E come si potrebbe risolvere? Naturalmente qui viene in campo la teoria di Reagan, no? Di Reagan, che allora è solo considerare ogni soggetto, ogni individuo come dotato di valore intrinseco e su tale base e fondare la teoria del diritto, solo questo garantirebbe ciò. Naturalmente questa idea del valore intrinseco né l'utilitarismo classico né quello contemporaneo nelle varie versioni non l'ha potuto accettare, accogliere, ma non perché si tratta di un desiderio o di una volontà di accoglierlo o meno, ma perché naturalmente lì è tutto basato sul calcolo delle conseguenze. Quindi nulla ha valore intrinseco, tutto dipende dalle conseguenze, dalla massimizzazione e delle migliori conseguenze, ma in ogni caso dipende sempre dall'aritmetica morale, dal calcolo delle conseguenze, sempre dal maggior piacere per il maggior numero. Quindi noi non sappiamo a priori che cosa è piacevole, mentre qui in Singer e in Reagan noi sappiamo che quando poniamo la questione del valore intrinseco lo sappiamo che è in se stesso. Quindi, come dire, Reagan è un deontologista, in qualche modo potremmo dire, perché si basa sul fatto che i soggetti hanno valore intrinseco, indipendentemente dalle conseguenze. Questo certo che ha effetti, ma qui si punta su questo. Mentre è chiaro che uno che punta sulle conseguenze non può accettare l'idea del valore intrinseco. Noi non sappiamo a priori nelle teorie dell'utilitarismo, sia classico che contemporaneo, che cosa ha valore intrinseco. Dipende dalle conseguenze, nel calcolo delle conseguenze, nell'azione. Cioè, nonostante sono molto sono interessanti queste osservazioni di Rick, sia pure fatto dal punto di vista della sua teoria, che mostra i limiti dell'utilitarismo o del neutilitarismo. E questo anche indipendentemente dal fatto che le osservazioni, come è ovvio, sono fatte dal punto di vista di un'altra teoria. Quindi ci si domanderebbe se queste sono critiche allora fatte dall'interno di quella teoria o dall'esterno. Beh, per un verso dall'esterno, alla luce di quella teoria, in questo caso della teoria di Reagan, ma anche dall'interno in qualche modo. Alcune di queste osservazioni sono fatte dall'interno di esse e mostrano, ecco, quello che più ci importava dire, che il limite è di alcune tesi dell'utilitarismo delle preferenze. E questo in ultima analisi ci è servito, chiudiamo qui perché le cose sarebbero molto complesse, ci è servito per dire che queste sono teorie, sia quella di Singer, sia quella di Reagan, sia quella di Kantiana, cioè che sono, no, sono teorie, quindi che vanno valutate, vagliate, possibili, migliorate, e poi quale scegliere? E questo è anche per voi si pone il problema, no? Quale di questi hanno gli argomenti più probanti, quindi più persuasivi? Bene, arrivederci.